Vangelo secondo Marco, capitolo 2, con commento a cura di padre Lino Pedron, seconda parte.
I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi.»
Commento: una festa di nozze è l'occasione classica per darsi all'allegria. Le nozze diventano così una figura del tempo della salvezza, come leggiamo anche nel libro di Isaia. Dio gode con te, come lo sposo con la propria sposa. Questa immagine è ancora più rafforzata dall'applicazione del Cantico dei Cantici ai rapporti tra Dio e la nazione ebraica. Gesù, presentandosi come lo sposo, spiega la sua presenza in terra come il sopraggiungere del tempo della salvezza in cui si adempie la beatificante promessa di Dio. In questo tempo di nozze non è immaginabile che gli invitati facciano digiuno. Fin dal principio la Chiesa ha compreso questo insegnamento e nella sua liturgia risuona l'eco della sua allegrezza. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Confrontare Atti capitolo 2 versi 46-47. La risposta di Gesù è chiarissima, però è anche scandalosa per i discepoli di Giovanni e per i farisei, perché Gesù si presenta come lo sposo, richiamandosi ai profeti dell'Antico Testamento. «Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.» Confrontare Isaia capitolo 62 versi 4 e 5. Gesù si identifica con lo sposo Dio innamorato del suo popolo, evocato dai profeti. I giusti digiunano perché ignorano l'amore gratuito di Dio che mangia con i peccatori e i non meritevoli, tutti intenti a meritare l'amore di Dio con le loro opere. Non si accorgono che l'amore meritato non è né gratuito né amore, se ne escludono proprio con il loro sforzo per conquistarlo. Questo brano ci fa fare un passo in avanti rispetto al brano precedente. Il nostro mangiare da peccatori perdonati con il Signore non è un banchetto qualunque, è un pranzo di nozze. Questa è la gioia inesprimibile che nessuno avrebbe osato sperare. In Gesù si celebrano le nozze di Dio con l'umanità. Lui si è unito a noi per unirci a sé. Si è fatto come noi per farci come Lui. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Sant'Ireneo. Ora i due vivono in comunione e intimità di vita, formano una carne sola e hanno un unico spirito. Il principale motivo della venuta del Signore è quello di rivelare l'amore di Dio per noi e di inculcarcelo profondamente. Cristo è venuto soprattutto perché l'uomo sappia quanto è amato da Dio. Sant'Agostino. Dalle prime pagine della Bibbia fino alle ultime, Dio si presenta come il nostro unico interlocutore, il nostro sposo geloso. Il rapporto donna-uomo è figura del rapporto uomo-Dio. Egli ci ama di un amore eterno. Il vero cristiano è colui che ha conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per lui. Confrontare la prima lettera di Giovanni, capitolo 4, verso 16. E dice il suo sì matrimoniale a colui che da sempre gli ha detto sì e vive nella gioia dell'unione sponsale con lui. Se nel passato digiunava nell'attesa dello sposo, ora gode della sua presenza e celebra il pranzo delle nozze. Anche lui conoscerà il digiuno nel giorno in cui lo sposo gli sarà strappato con violenza, nella morte di croce. Il discepolo è unito al suo Signore come la sposa allo sposo. L'altra parte dell'uomo, la costola che gli manca e che freneticamente cerca e ricerca, è Dio. Questo mistero è grande, è il più grande mistero dell'universo. L'amore nuziale è il più bel modo di esprimere il nostro amore con Dio. Con la venuta di Gesù si compie la promessa di Dio alla sposa infedele. Ti farò mia sposa per sempre e tu conoscerai, amerai, il Signore. Confrontare Osea, capitolo 2, versi 21-22. Chiamandosi sposo, Dio ci ha dato la più bella presentazione di sé e di noi. Sposo e sposa sono due termini relativi, dei quali l'uno non può stare senza l'altro. Colui che liberamente ci ha creati necessariamente ci ama di amore eterno e ci comanda: amami con tutto il cuore, perché anche io ti amo e non posso non amarti. L'amore vuole essere liberamente amato. La grandezza dell'uomo è amare Dio. E uno diventa ciò che ama. Lo stesso amore che ha fatto diventare Dio uomo fa diventare l'uomo Dio. Con le parabole del Nuovo e del Vecchio, Gesù individua una prima fondamentale resistenza nei confronti del suo messaggio. Si può rifiutare la conversione evangelica in nome dell'equilibrio, della saggezza, del buonsenso, della tradizione, del «si è fatto sempre così», valori più che sufficienti per mettere in pace la coscienza. Tutte queste cose significano attaccamento al proprio schema e rifiuto di rinnovarsi. Esattamente il contrario del «convertitevi e credete nel Vangelo». Gesù Cristo è stoffa nuova, vino nuovo. Non si può appiccicare Cristo e il suo Vangelo su una mentalità vecchia, su un modo vecchio di vivere. Si perderebbe la tranquillità di prima senza acquistare la gioia della conversione. La venuta dello sposo rinnova a tal punto l'uomo che egli non può pensare di adattarsi in qualche maniera a questa radicale novità. Aprirsi ad essa significa accettare che tutto ciò che è vecchio crolli per far posto al nuovo. Tutte le religioni, compresa quella ebraica e le comunità dei discepoli di Giovanni Battista, sono odri vecchi, incapaci di contenere il vino nuovo che è la vita nuova in Cristo. Lo Spirito Santo, l'amore stesso di Dio, la vita di Dio. Il cuore di pietra era l'odre vecchio per la lettera che uccide. Il cuore di carne è l'odre nuovo per lo spirito che dà la vita. Confrontare la seconda lettera ai Corinti, capitolo 3, verso 6.
Avvenne che di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno il giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i panni dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni». E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato».
Commento. Leggiamo nel libro del Deuteronomio, capitolo 5, versi da 12 a 15: «Osserva il giorno di sabato per santificarlo, come il Signore tuo Dio ti ha comandato. Sei giorni faticherai e farai ogni lavoro, ma il settimo giorno è il sabato per il Signore Dio tuo. Non fare lavoro alcuno, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava riposino con te. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. Il sabato è il giorno del riposo settimanale, consacrato a Dio, che ha riposato nel settimo giorno della creazione. A questo motivo religioso si unisce una preoccupazione umanitaria. È necessario che i non liberi, gli schiavi, sentano almeno ogni sette giorni la gioia della libertà. Inoltre, gli israeliti devono ricordare che essi sono liberi perché Dio li ha liberati dalla schiavitù. Il sabato è quindi una festa ricordo, un memoriale di ciò che Dio ha fatto per loro e di come Dio vuole l'uomo. Lo vuole libero. I discepoli cominciarono a strappare le spighe. La legge permetteva esplicitamente questo gesto. Se passi tra la messe del tuo prossimo, potrai coglierne spighe con la mano, ma non mettere la falce nella messe del tuo prossimo. Però non faceva allusione al sabato. La Mishnah, la legge orale, per distinguerla da quella scritta, cioè la Bibbia, che codificò le leggi sabbatiche sviluppate dalla tradizione ebraica, elenca 39 attività proibite, fra le quali figurano le varie attività agricole, compresa la spigolatura. Era anche precisato che non si poteva strappare le spighe, ma solo sgranarle con le dita. Qual è l'interpretazione della legge che meglio rivela le intenzioni di Dio, il volto di Dio? Dio sta dalla parte di Gesù, e Gesù stabilisce un principio. Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato. Nell'ambiente in cui viveva Gesù, la legge valeva assai più dell'uomo. Gesù non ha abolito la legge, ma ha contestato le false interpretazioni di essa e ha indicato il principio che dà valore ad ogni legge. La legge è per l'uomo. Non l'avesse mai fatto. È noto infatti che il potere costituito fa quasi sempre della legge la sua forza. Guai a chi la tocca. Chi tocca muore. E Gesù è morto anche perché, secondo loro, violava la legge del sabato. Il sabato è fatto per l'uomo. Significa anzitutto che ogni legge, anche la più sacra, è a vantaggio dell'uomo. Nella creazione tutto fu fatto per l'uomo, compreso il sabato, che è figura del Signore stesso della vita. L'uomo è per Dio perché Dio per primo è per l'uomo. La libertà di coscienza di Gesù, che è vera adesione alla volontà di Dio, esprime un annuncio di salvezza altrettanto beatificante quanto quello contenuto nelle parole «Il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra». Confrontare Marco capitolo 2 verso 10. Infatti il perdono dei peccati e la liberazione dalla grettezza umana esprimono ugualmente bene la stessa potenza di salvezza. I comandamenti di Dio sono stati dati per amore dell'uomo, per il suo vero bene. Unicamente la coscienza di una responsabilità nei riguardi di questo Dio, a cui dovremo rendere conto di ogni nostra azione e di ogni nostra parola, ci dà anche il diritto a una coraggiosa libertà, come quella di Gesù.